Parlerò in italiano for the English speakers. I hope you can follow the slides, but as we're in Italy, we'll speak in Italian. So, vorrei dare una revisione un pochino del ruolo del trapianto, di altre terapie, e ovviamente una parte è già stata coperta dal relatore che mi ha preceduto. Allora, parleremo un pochino dell'approccio usuale all'HCC oggigiorno, del trapianto, del problema della stadiazione, il trapianto di cui dopo ci sono anche dei problemi in generale, di terapie pre-trapianto, perché spesso questi sono i pazienti che vogliamo salvare di più, perché potenzialmente hanno la possibilità di una cura completa oncologica, di altre terapie, e non mi soffermerò troppo sul sorafenib. Allora, qual è l'approccio generale? Beh, in generale molti centri, questo è stato anche constatato al meeting di Zurigo con l'HCC e il trapianto, seguono uno schema che è stato proposto da Barcellona, che conoscete, e vedete che dal punto di vista del trapianto stiamo parlando di pazienti che hanno una buona prognosi dal punto di vista oncologico del tumore, cioè volume del tumore piccolo, singolo, eccetera, e dopo passiamo a altre terapie loco-regionali e anche il sorafenib per adesso con tumori più avanzati. Perciò questo schema ci aiuta perché stadia sia il tumore e sia la malattia epatica di base. Come ha detto il relatore precedente, ci sono due malattie. Andando però nel dunque, ricordiamoci di come è stato stadiato il sistema di Barcellona, e vedete che ci sono dei cut-off che sono in effetti arbitrari, sono stati definiti da un'esperienza clinica, ma che funzionano dal punto di vista clinico, come del resto funziona A, B e C dal punto di vista di Child, un sistema prognostico mai validato, cioè oggi non sarebbe mai accettato in letteratura. Però quello che funziona si usa, come si vuol dire. E vedete che però dal punto di ci sono delle variabili, per esempio della performance status, che si può essere o 0 o 1, se andate a vedere come si divide è abbastanza arbitrario. Ok, il trapianto. Cioè il vantaggio è che ovviamente toglie il tumore, toglie il problema di ulteriori tumori su un campo premaligno, toglie la cirrosi, il problema che non è attuabile al momento, che c'è un rischio di circa un 10% di mortalità al primo anno, e ovviamente c'è il rischio oncologico della recidiva. E da questo punto di vista bisogna avere una filosofia che è dettata in effetti dal numero di donatori. Se il trapianto si usa come terapia palliativa, e di quanto, cioè quanta recidiva è permessa dal punto di vista, o non ci vogliamo aspettare nessuna recidiva, quanto vogliamo essere sicuri della recidiva. E qui ovviamente dei fattori biologici saranno importanti nel futuro. Sta sicché c'è sempre una recidiva post-trapianto, se si trapianta entro i criteri di Milano è di circa il 15% a 5 anni. Questi sono risultati dal 1988 in poi del tumore, ma per farvi vedere che dal punto di vista generale, ovviamente queste sopravvivenze le potete alzare per i pazienti trapiantati negli ultimi 10 anni, ma il rapporto che vi voglio far vedere tra tumore e altre eziologie, per farvi capire che dal punto di vista trapiantistico il tumore è quello che va peggio. Perciò anche qui, in funzione al numero di donatori e le altre malattie che esistono in altri pazienti, bisogna avere una gestione, diciamo, ben precisa del paziente che va al trapianto con tumore. Parliamo di stadiazione. Sappiamo tutti dei fattori di Milano, se volete diciamo una conferma in altre casistiche, questa è la casistica francese all'ospedale Paul Bruce, dove ha lavorato Bismuth come maestro. Vedete che qui il rapporto tra tumore singolo grosso più di 5 cm, tumori più piccoli di 3 cm c'è già come il problema di sopravvivenza. Perciò questo. E vi posso dire che la causa maggiore di morte in pazienti trapiantati è per recidiva, e perciò la sopravvivenza è un buon surrogato della recidiva. Vedete che quando dopo parliamo di noduli multipli, vedete che più noduli abbiamo abbastanza grossi, è peggio la chance di sopravvivenza e in effetti di recidiva. Perciò questo dato già esiste. Mazzaferro ha raffinato il concetto dei criteri di Milano nel lavoro su Lancet Oncology, E qui vedete che se si prende un rapporto tra il diametro del nodulo più grosso e il numero di noduli, si può disegnare un normogramma che ti dà la sopravvivenza a 5 anni. E qui vedete che se approssimativamente, a seconda ancora del numero di donatori, del bisogno di questi donatori che abbiamo, se fissiamo per esempio una sopravvivenza di 50% a 5 anni, potete vedere che lo schema ci può dare un diametro massimo di circa 5 e dei noduli fino a 5. Però il problema è questo, che la cosa che condiziona la recidiva e perciò anche la sopravvivenza è proprio un problema che è molto difficile valutarlo all'immagine, ma soltanto sull'istologia, e soltanto se fosse positivo alla istologia, per esempio non sappiamo il problema di campionamento su questo problema, ma diciamo, supponiamo che sia una cosa abbastanza omogena, e vediamo qui che se non c'è nessuna invasione microvascolare, vedete, se prendiamo sempre i 5 centimetri come nodulo superiore e andiamo in su, andiamo verso il 60% di sopravvivenza, ci possiamo anche permettere un numero di noduli che va fino a 7, questo è basato sempre sull'espianto, ma se c'è un'invasione microvascolare, vedete come crolla la sopravvivenza, qui non arriviamo nemmeno al 40% con un nodulo singolo e vedete nemmeno 3 noduli. Perciò il problema è che ovviamente sottostimiamo il rischio di recidiva basato soltanto sull'immagine, il trapianto per adesso è basato soltanto sull'immagine. Noi abbiamo fatto una meta-analisi per il congresso di Zurigo sull'HCC organizzato da Clavien, per appunto vedere se c'era dalla letteratura un criterio che ci potesse dare una sicurezza, ovviamente con stime e limiti di confidenza, sulla sopravvivenza in totale, sulla disease-free survival e sulla recidiva. E qui abbiamo schematizzato il problema, vedete che quando si va oltre Milano, anche oltre San Francisco e altri criteri, o anche un diametro totale di tumore, cioè sommando tutti i diametri dei noduli, vedete che il rischio si incrementa di mortalità in modo molto importante. E per caso vedete anche qui che il vecchio numero tirato un po' fuori dall'aria sembra che funziona come numero di noduli. Questo è in fase di pubblicazione, abbiamo tanti studi, ma il rischio è abbastanza importante, si incrementa del 60% se si va oltre Milano. Passiamo allora al concetto trapianto in paziente già resecato, perché in effetti questo problema sta incrementandosi, perché i chirurghi sono più bravi, la selezione per la resezione è stata, diciamo, più mirata, i risultati sono buoni con un buon chirurgo, e perciò non è insolito che vediamo un paziente già resecato che possa essere considerato per un trapianto. Il vantaggio della resezione è proprio che si ha il pezzo di fegato, e più impariamo dal punto di vista di criteri istologici per recidiva, prima di tutto la invasione microvascolare, ma anche altri fattori immunocitochimici, ci può dare la possibilità di selezionare questi pazienti, se sono a, diciamo, cattivo rischio di recidiva dopo la resezione, di un trapianto in salvataggio o precoce o quando appare il primo nodulo di recidiva. Ok, altre terapie, ce ne sono tante, parleremo molto brevemente degli spunti, diciamo, di che cosa si può pensare oggi nel 2011. Passiamo alla resezione. Questo è un trial, è un paragone, cioè non è un trial randomizzato, che suggeriva che la resezione ben selezionata contro un'ablazione per radiofrequenza ben selezionata nello stesso tipo di paziente potesse dare una simile sopravvivenza e simile disease-free survival. Ma questo era uno studio paragonato, anche se basato su grossi numeri e selezionando bene una popolazione abbastanza omogenea. Infatti, se si va in letteratura, e questo è riportato dal lavoro di Lodet, vedete che la selezione principale per buoni risultati, cioè un 75%, cioè i risultati di oggi col trapianto a 5 anni, sono i pazienti senza ipersione portale definita da una gradiente portale meno di 10 e con un grado A di Child. Se invece hanno ipersione portale, benché hanno la bilirubina normale, vedete che cade la mortalità. perciò sappiamo come selezionarli. E qui in effetti c'è la probabilità di recidiva, che è il problema di fondo della resezione, perché non è necessariamente recidiva locale, ma una lesione metacola. Però quando si va ai dati di trial randomizzati, questo appena pubblicato, questo dalla Cina, si potrà dire che dalla Cina, ma questo è in Annals of Surgery, abbastanza ben revisionato, vedete che in un trial randomizzato la resezione in pazienti selezionati con quei criteri di Barcellona, senza ipertensione portale, grado A di Child, eccetera, nodulo singolo, vanno meglio con la resezione, possibilmente perché toglie l'irrigazione vascolare e perciò le recidive locali in quel segmento del fegato. Perciò credo che il chirurgo ha ancora un ruolo in questo valore. Allora, passiamo alle altre terapie, anche in funzione di pazienti che stanno in lista, anche se non tutte le terapie sono, diciamo, indicate per persone in lista, anche perché forse avranno anche una malattia cirrotica abbastanza importante, non tollereranno nessuna terapia alternativa. Ovviamente questi sono gli obiettivi, è ovvio. E il problema è che non abbiamo evidenze importanti sul downstaging o sul controllo, perché spesso l'intervallo dal momento di essere piazzati in lista, la terapia per il tumore e il trapianto non è abbastanza lungo in effetti per evidenziare eventi, e perciò possiamo dire che non ci sono molte evidenze per adesso. Ci sono dei modelli statistici che prendono conto del tempo di attesa, non dovete leggere tutta la diapositiva, ma il concetto è che se ovviamente il tempo di attesa è abbastanza lungo, si stima almeno 6 mesi in lista, probabilmente una terapia loco-regionale è costo effettiva. Però quale terapia? Perché la TACE potrebbe anche scompensare il paziente, ci sono mortalità associate, eccetera. Perciò anche se dal punto di vista modellistico si può allungare e tenere il paziente in lista, probabilmente dal punto di vista pratico è un problema. Il problema del seeding è un problema importante che passeremo fra un secondo. La radiofrequenza è molto, molto comunemente usata, poche complicanze importanti e meno oggi che 5 anni fa, perché abbiamo imparato benissimo come usarla, anche tutto il kit, il hardware è molto migliorato. Non c'è dubbio che in tumori meno di 4 cm può anche dare delle cure, anche se 3. Qual è la valutazione contro l'alcol, che costa molto meno e non ha bisogno mai di anestesia generale? E l'ablazione è sempre migliore dal punto di vista di sia recidiva locale sia di necrosi totale, ma dal punto di vista in letteratura meta-analitico, quando si vanno a tumori piccoli, che potrebbero essere quelli colti appunto da un programma di sorveglianza, non ci sono tante differenze. Perciò dal punto di vista pratico, in sorveglianza nodulo singolo meno di 2 si può fare già la biopsia e trattare con l'alcol alla stessa sessione e dopo continuare con la radioablazione. Vediamo cosa succede pre-trapianto, anche se noi nel nostro centro non usiamo terapie percutanee per il problema di seeding che vi farò vedere. 2 grosse serie, vedete che la cosa importante è quest'ultimo rigo, che è efficace nel necrotizzare completamente il tumore, e ovviamente questi dati noi li abbiamo soltanto dagli espianti e mai in pazienti non trapiantati, perché dal punto di vista radiologico è abbastanza difficile essere sicuri sulla necrosi anche se non c'è vascolarizzazione. Passiamo al seeding, ovviamente sottostimato perché nessuno segue i pazienti in questo medio, perciò queste direi che sono mediane di stima minima. È ovvio che, e questa è una meta-analisi che abbiamo riportato vari anni fa, vedete che la cosa importante da fare è se si vuole biopsizzare il nodulo, e questo potrebbe accadere più nel futuro perché vogliamo sapere le caratteristiche, diciamo, molecolari del tumore a seconda degli studi biomolecolari, vedete che è meglio associarlo con una terapia perché si riduce di almeno il 50% il rischio del seeding. E dovete capire che il rischio del seeding è importante, perché per esempio nel pancreas è rarissimo, se vedete la differenza, nell'HCC, appunto perché un tumore vascolare è importante, e ci sono casi riportati in letteratura che post trapianto c'è stata la recidiva cutanea e al torace, che in effetti alla fine ha ucciso il paziente. Cioè, buon risultato del trapianto, pessimo per il paziente. Cioè, è molto importante considerare questo problema. E il vantaggio della biopsia si vedrà solamente se potrà darci delle informazioni importanti per la terapia susseguente del paziente. Embolizzazione non è uguale da tutte le parti. Prima di tutto è l'inclusione dei pazienti. Le esclusioni sono abbastanza uniforme. Ma guardiamo il problema principale: variazione nelle particelle, variazione nell'estensione dell'embolizzazione, se molto selettiva, sottoselettiva, variazione nella chemoterapia, e probabilmente, come avete già visto, e questo noi lo crediamo pure, non crediamo che c'è molto vantaggio nel dare la chemoterapia, per di più perché le sessioni di chemoembolizzazione non sono mai fatte col ciclo della cellula ogni 3 settimane, the G-cycle, sono fatte a caso, perciò non ha nessun senso dare una sessione di chemoterapia o un agente chemoterapeutico a 3 mesi di distanza, non funzionerà mai. E dopo c'è il problema della schedula delle embolizzazioni. Bisogna capire che la gelatin sponge, di cui ci sono molti dati in letteratura, non è una particella che dura più di 2 settimane dal punto di vista ischemico e embolizzante, che ci sono diverse sostanze diciamo di particelle che danno tutte queste un'occlusione che è transitale, e soltanto alcune particelle danno un'occlusione permanente. Ci sono allora già delle diverse cose, per di più ci sono delle diverse grandezze di particelle che probabilmente sono importanti almeno per gli effetti collaterali, se non per l'efficacia. Per esempio, le particelle più piccole sono quelle semplici, le PVA, noi usiamo da 45 a 100 micrometri. Passiamo allora alla TACE e alla TEA. È certamente più efficace dei controlli, è più efficace della semplice iniezione, anche se in Giappone è diverso, del lipoiodol agente chemoterapeutico. Non c'è nessuna evidenza, anzi ci sono evidenze al contrario, che la concentrazione dell'agente chemoterapeutico è uguale se si dà per via intraarteriale al fegato e sistemicamente, cioè non rimane nell'olio. Perciò questa è una diciamo, oramai è un mito, una myth che è rimasta in letteratura. E vedete che il TACE è abbastanza semplice. Noi crediamo nel TAE semplicemente. Abbiamo recentemente completato un trial senza agente chemoterapeutico. Perché? Perché ci aiuta a trattare questi pazienti in lista, perché la tossicità della TACE e dall'agente chemoterapeutico è molto meno dall'agente embolizzante, se fatto bene da un radiologo, diciamo, che sa quello che sa fare. E ci sono 5 trial in letteratura adesso di TACE contro TAE, cioè soltanto l'agente embolizzante, e vedete che non c'è nessuna differenza dal punto di vista di sopravvivenza né in efficacia sotto questo tipo. C'è una tossicità, e questo dipende anche come il chirurgo, ci serve il radiologo interventistico che conosce questi pazienti. Non c'è una standardizzazione in letteratura sull'embolizzazione, ci dovrebbe essere, e credo che negli Stati Uniti si stanno radunando i radiologi per standardizzare la tecnica. Vedete che c'è un importante tasso di mortalità, e questo appunto condiziona l'uso di questa terapia pretrapianto. Se guardiamo specificamente le terapie, cioè gli studi pretrapianto, ci sono poche coorte che però evidenziano che almeno si possa fare. E la cosa importante, che credo che sia importante per noi, io sono epatologo, e guardare i dati, è che la necrosi totale dei noduli non è completa, perciò ovviamente la tecnica, almeno come è attuata oggi, non è sufficientemente diciamo, ottimale per necrotizzare tutti i noduli, quelli piccoli forse, quelli più grossi probabilmente no. Perciò abbiamo soltanto un controllo parziale con queste tecniche. La cosa è un disappunto che, guardando questi studi in modo diciamo sistematico, sfortunatamente nessun studio riportò un rapporto tra la necrosi rivista all'espianto e la recidiva susseguente. E passiamo alla TACE pretrapianto, è stato riportato da vari autori, e vedete che anche qui c'è una mortalità che bisogna tener conto, che si aggira appunto dal 2 al 4%, e ovviamente non è appropriato in pazienti scompensati, e molti in lista hanno questo problema. Ok, questo lo possiamo saltare. Passiamo al DEB. Al DEB beads, questi sono, delle particelle, vedete, però molto più grosse del PVA particles di cui vi ho parlato prima, che hanno una sostanza chemoterapeutica associata. Per i motivi che ha detto il relatore che mi ha preceduto, è il problema appunto di usare chemoterapia in modo oncologico, diciamo, ottimale, cioè ogni 3 settimane. Anche qui ci sono dei dati un po' controversi, costa moltissimo prima di tutto. Vedete che il trial contro TACE normale fa vedere soltanto che non ci sono differenze nella sopravvivenza, ma forse c'è una differenza nel responso del tumore, e certamente è molto più tollerata perché non si hanno gli effetti sistemici della chemoterapia, perciò contiene almeno la sostanza chemoterapeutica nel fegato, questo non c'è dubbio, perciò è una TACE più sicura. E probabilmente l'altro vantaggio è che standardizza il metodo di fare la TACE se si usa questa metodica, però il problema è che costa molto molto di più, e questi sono gli effetti collaterali che sono molto minori della TACE normale. Ok, passiamo allora alla terapia radiologica. In Europa adesso questo è stato tolto dal commercio, sfortunatamente, per motivi di embolizzazione al polmone, ma guardiamo i dati come principio, cioè questa è la radioembolizzazione, per così dire. Ci sono vari studi comparati contro il best supportive care o la TACE, e vedete che almeno si paragonano queste tecniche. In alcuni casi potete vedere che sono molto molto simili come efficacia in trial randomizzati, queste invece coorte prospettiche e retrospettive. Guardiamo qui ci sente? Mi sentite dietro? Spero che parla abbastanza, I'm sufficiently loud. Allora, cosa sostituisce l'I-131, il 131 allo iodio? Sono le microsfere all'itrio, ci sono due tipi, i SIRS-spheres che sono resina, i TheraSpheres che sono vetro. I SIRS-spheres hanno un'azione embolizzante, i TheraSpheres sono meno e probabilmente non embolizzanti, sono quelli usati negli Stati Uniti. Vedete che qui, ancora qui, studi con appunto TheraSpheres in bianco, contro la TACE in giallo, e uno studio, e ci sono anche altri studi in abstract form con DebTase, la SIRS-spheres di qui. Vedete che anche qui ci sono dei risultati molto interessanti, vedete qui dei miglioramenti nell'efficacia, e per di più molti pazienti qui hanno avuto una trombosi portale importante, perciò certamente questa terapia è da valutare nel futuro. Ha meno effetti collaterali, ci vogliono vari mesi per vedere l'effetto, diciamo, oncologico, perché il tumore non diminuisce di misura per vari mesi, ma certamente utile in pazienti con la trombosi portale. Perciò questo è tutto da vedere, questa è la mediana di sopravvivenza di questi gruppi. Ok, il sorafenib l'avete detto, volevo soltanto dire che sono pazienti molto ben selezionati, tutti ben compensati, perciò sono rari dal punto di vista epatologico almeno, e la differenza di sopravvivenza c'è, però è minima. Infatti in Inghilterra, il NICE che avete sentito stamattina, la Health Technology Assessment Lecture di Gensini, il NICE non ha passato questo farmaco, non è costo effettivo in Inghilterra, non lo possiamo prescrivere, ho due diapositive. Perciò io direi che il ruolo del sorafenib sarà in associazione con altre terapie, e si aspettano i trial, i STORM trial, eccetera, che ci saranno adesso. E terapie combinate, non abbiamo diciamo veramente valutato molto la combinazione di queste due terapie, l'embolizzazione e la terapia locale, specialmente la radiofrequenza, perché ovviamente si potrebbe considerare che l'ordine di un TACE prima, una radiofrequenza dopo, e si può fare un target anche più semplicemente perché il tumore si vede meglio, sarebbe una cosa combinata. Ci sono vari studi che indicano che probabilmente la combinazione delle terapie sia più efficace, ma ci sono pochissimi trial randomizzati. Questi sono i dati per la TACE e la PEA contro radiofrequenza, e vedete che appunto ci sono la terapia combinata e possibilmente più efficaci sono meno recidive nel verde che la terapia singola, perciò questa ancora terapie poco costose. Questo è già stato detto dal relatore precedente, non vi ho listato i 154 ma soltanto quelli che arrivavano per prima, ce ne sono molti. E qui, come diceva il professor Colombo, qual è il futuro? E cercare, però bisogna biopsizzare il paziente. Questo è un problema, perché spesso anche la biopsia non si può fare, in punti delicati del fegato, eccetera. Il futuro avverrà nel fenotipizzare questi tumori a secondo dei criteri, come per il tumore della mammella, e dare, diciamo, il farmaco più appropriato o la combinazione del farmaco e terapia loco-regionale più appropriato per questi pazienti. Allora, qual è la conclusione? Pretrapianto. Non ci sono evidenze, ma non perché necessariamente non aiuta, ma perché è difficile costruire un setting clinico dove si possono avere gli eventi per avere un paragone tra recidive e non recidive in lista o crescita del tumore in lista. E il problema è che abbiamo bisogno di trial randomizzati, ma non ci sono. Il problema del seeding è reale e secondo me sottovalutato. Ovviamente ci potrebbe essere del seeding almeno intraepatico dalle terapie transarteriali, ma nessuno l'ha documentato per adesso. Dal punto di vista di terapie in generale, il problema è che il trapianto non c'è per tutti e non è per tutti. La resezione ci vuole il buon paziente, molto importante il buon chirurgo, e dei criteri molto selettivi, e si va bene anche al 75% a 5 anni di sopravvivenza. Per le terapie loco-regionali c'è un problema appunto sempre attuato in terapia non resecabile, certamente meglio di nessuna terapia. Radiofrequenza di solito meglio per noduli singoli fino a 4 cm, ma qui in Italia avete lencioni livraghi che vanno anche oltre. Qui c'è il problema di standardizzare, non tutte le terapie embolizzanti sono uguali, questo credo, spero che è un messaggio che avete recepito, molto importante per fare i paragoni. C'è da dire che almeno usando PVA beads abbiamo una embolizzazione molto più selettiva e i risultati fino adesso fanno vedere che non è necessario dare l'agente chemoterapeutico, meno complicanze e meno tutto. Pretrapianto pochissimi dati, terapie combinate ancora da vedere, e ultimamente questo is the new kid on the block, credo che probabilmente si piazzerà molto bene con le terapie transarteriali. C'è da vedere se veramente è una terapia di primo approccio o meno, ma certamente con pazienti con trombosi della vena porta già c'è. E il sorafini, beh, altri fattori, ne ha già parlato il relatore precedente, e direi che il futuro è associato a terapie loco-regionali. Grazie.